Bene, le ultime settimane ho parlato molto di profezie, abbiamo visto attraverso sia lo studio del libro di Daniele, sia diciamo una sorta di parallelo o di integrazione riguardo ai capitoli 24 e 25 di Matteo, profezie riguardo al ritorno o la fine dei tempi e in particolare il ritorno di Cristo. Beh, per oggi, visto che è una data un po' particolare, che è il Natale, ho optato di rivedere qualcosa, sempre di una profezia, ma una profezia che riguarda la prima venuta del Signore Gesù. Abbiamo parlato tanto del ritorno e della seconda venuta, ma quest'oggi ci concentreremo su una profezia che il profeta Isaia ha dato e che peraltro ha letto anche Tiziana nella sua preghiera riguardo alla venuta del Messia. Per cui vi invito ad aprire Isaia capitolo 9, leggendo una profezia molto famosa che dice così, Isaia 9, versetto 5. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Questa è forse una delle profezie più classiche, più conosciute riguardante la venuta del Signore Gesù e appunto volendo portare un messaggio sul Natale. Ho trovato interessante esaminare il punto di vista di un profeta dell'Antico Testamento. E quando ho iniziato a guardare i versetti 5 e 6, abbiamo solo letto il 5, ma vedremo anche il versetto 6 del capitolo 9, che descrivono in dettaglio la venuta di questo bambino particolare, straordinario, mi sono interessato anche ai versetti che precedono questa profezia. E questi versetti che precedono la profezia hanno uno straordinario parallelo coi tempi di oggi. Il periodo in cui Isaia ha profetizzato la nascita del Salvatore era molto simile ai tempi che viviamo noi oggi. E la luce che è uscita da questa profezia è la stessa luce che può illuminare le tenebre di un mondo oscuro dove noi viviamo. E infatti Isaia avrebbe potuto benissimo essere un predicatore attuale, non solo di molti secoli, addirittura millenni fa. Ora, a titolo di introduzione, lasciatemi dire che celebriamo nel mondo, bene o male, più male che bene, il Natale e la nascita di Cristo in un contesto di allegria. Ma quando guardi i cuori delle persone, veramente c'è poca allegria. Le cose sono, ci sono molta umanità che è nella tristezza. E se guardi cosa succede a Natale, ogni anno che passa mi accorgo che le cose in un certo modo vanno peggio. Il mondo dovrebbe celebrare questo periodo in onore di Gesù, ma fa di tutto tranne che portargli la gloria che merita. E infatti, analizzando il Natale attuale, sono giunto alla conclusione che in molti casi Gesù è la vittima del Natale, è lo zimbello, colui di cui l'umanità si fa gioco. Il mondo, ordinato e condotto dal diavolo e controllato dai demoni, si fa sempre più beffe del Signore Gesù. Proprio pochi giorni fa ho visto un servizio dove in una scuola italiana è stata voluta fare una classica scenetta di Natale e dove è stata eliminata il Natale, cioè il messaggio della natalità del Signore Gesù. E il prete, il parroco, si è scagliato contro questa iniziativa dicendo che non esiste giustamente un Natale senza l'annuncio della nascita di Cristo. E lo hanno assolutamente aggredito dicendo che per rispetto dei bambini musulmani che c'erano in questa chiesa, che essendo una chiesa laica loro non devono fare nessun tipo di messaggio religioso. E quindi sempre più Gesù viene cancellato, eliminato. Potremmo dire che il mondo non onora più Gesù e in un certo modo lo prende in giro. E a Natale, quando si parla di vero onore, la presa in giro è ancora più evidente e più grande. L'ipocrisia sembra ancora più sfacciata e il peccato di rifiuto sempre più blasfemo. E il bisogno del vero Gesù oggi è tanto grande quanto lo era ai tempi di Isaia, grande come non lo è mai stato nella storia dell'uomo. La realtà è che il cuore dell'uomo è sempre più nell'oscurità. L'uomo è diventato semplicemente più abile a giustificare il male. E Satana ha imparato, con il passare della storia, a eliminare sempre di più la figura o la verità su Gesù. Eppure è una cosa strana, perché da sempre l'uomo, nella sua oscurità e nella sua riluttanza a rispondere a Gesù, ha sempre voluto un salvatore, lo ha sempre cercato, lo ha sempre desiderato. Che si tratti dell'Israele storico o del mondo, tutti vorrebbero un liberatore, un portatore di pace e di giustizia. Qualcuno che potesse rendere questo mondo un sogno realizzabile. E Dio lo ha mandato, ma gli uomini hanno rifiutato quel Salvatore che Dio ha dato. Ed è una cosa triste rendersi conto che il bambino di Betlemme era il salvatore del mondo. Giovanni 3,19 dice che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Da quando quel salvatore è venuto è il momento giusto per riceverlo e riconoscerlo, eppure gli uomini si ostinano a rifiutarlo. E non c'è motivo per questo rifiuto. Le prove sono evidenti per verificare chi sia e invece di riceverlo lo deridono, lo cancellano e prendono quell'unica festa dell'anno che è designato per celebrare la sua venuta nel mondo e la trasformano in un'occasione grossolana di materialismo malato e fanno di Gesù lo zimbello del Natale. Ed è proprio in questo mondo oscuro e malato che l'annuncio di Gesù Cristo deve essere dato continuamente e fedelmente, anche se il mondo lo rifiuterà. Giovanni 1,10 dice: Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ora, mentre torniamo a Isaia, tenete bene a mente questi pensieri che ho dato, perché saranno molto utili riguardo a questa profezia. Isaia viveva in tempi oscuri. E nello stesso tipo di mondo che si fa beffe di Dio come quello in cui noi viviamo oggi, al quale Isaia promette per ispirazione dello Spirito Santo che sta arrivando un grande Redentore. E in questa profezia vedremo tre punti: un mondo senza luce, una promessa di luce e le caratteristiche di questa luce. Diamo un'occhiata prima di tutto al contesto drammatico che esisteva al tempo di Isaia e per cui dobbiamo fare un passo indietro al capitolo 8 e leggeremo dal versetto 19. Isaia dice: Se vi si dice, consultati quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Alla legge, alla testimonianza, se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Andrà peregrinando per il paese, affranto, affamato. Quando avrà fame si irriterà, maledirà il suo re e il suo Dio, volgerà lo sguardo in alto, lo volgerà verso terra ed ecco non vedrà che difficoltà, tenebre, oscurità. Piena di angoscia, sarà sospinto in mezzo a fitte tenebre. Ecco che questo passaggio ci dà lo sfondo nel quale Isaia stava vivendo. Perché Isaia ci dà questa profezia? Cosa stava succedendo effettivamente in Israele in quel momento? Bene, la risposta è che c'era una tale oscurità e un tale peccato che richiedeva l'annuncio di una liberazione. Tutto era così nero e senza speranza che anche i credenti avevano bisogno di essere certi che Dio era ancora sul trono e non aveva perso alcun controllo. Gli empi invece avevano bisogno di sapere che c'era una luce disponibile e che c'era una salvezza se erano disposti ad accettarla. E così vediamo uno scenario di peccato che è uguale ai giorni nostri e potremmo dire valido per ogni epoca. Il contesto su cui Isaia basa la profezia, se volete leggerlo, si trova in Secondo Re, capitolo 16. Acaz era il re ed era un re malvagio. Aveva introdotto l'idolatria in Israele. Aveva in particolare introdotto il culto al dio Moloch, che era il dio degli Ammoniti, e aveva stabilito sul Monte degli Ulivi un tempio per l'adorazione di Moloch. Eresse la statua di questo dio, ha messo una fornace ardente per bruciare i bambini in onore di questo dio. E lo stesso re Acaz fece passare dei suoi figli, li fece bruciare in onore di questo re. Questo è quello che stava succedendo in Israele. C'era superstizione ovunque, statue di ogni genere di materiale erano venerate nelle case dei figli di Israele e Acaz arrivò persino a chiudere il tempio e lasciare che andasse in rovina. Praticamente sotto di lui la vera adorazione terminò. Ora, se la vera adorazione viene eliminata, Satana farà sicuramente entrare la falsa adorazione. E naturalmente è quello che è successo. Isaia avvertì il re Acaz, lo esortò a rivolgersi a Dio, ma Acaz non volle ascoltare e continuò ad andare avanti per la sua strada e a guidare il popolo allo stesso modo. E ciò che ne era derivato era così spaventoso perché gli effetti furono veramente malvagi. Ciò che ne risultò fu l'adorazione di demoni, il culto dei demoni. Ora, prima di vedere la profezia, sapete che l'idolatria, secondo la Bibbia, è adorazione di demoni? Quando qualcuno adora un idolo, non è solo inchinarsi di fronte a un oggetto, di qualsiasi genere che voi vogliate, la realtà è che per la scrittura l'uomo adora più o meno consapevolmente un demone. Cos'è che fa cadere gli uomini in queste situazioni? Sovente la falsa adorazione risponde in un certo modo positivamente ed effettivamente ai problemi delle persone. Sembra far andare meglio le cose. Come mai? Perché ci sono forze malvagie che lavorano per ingannare le persone. Le vogliono tenere lontane dalla verità e fanno in modo che si legano a qualcosa che sembra funzionare e che sembra risolvere i loro problemi. E oggi non è molto diverso. Troviamo sempre di più un coinvolgimento per l'adorazione di demoni attraverso la magia, medium e tante altre cose. E questa stessa adorazione spesso è nascosta in cose che neanche immaginiamo che siano. Vi faccio un semplice esempio. Oggi si parla molto di yoga, non so se sapete che cos'è lo yoga, e vi leggo, non è un testo cristiano da cui ho tratto questa cosa, per cui è in maniera molto neutrale. E dice che lo yoga, nelle sue molte forme occidentali, è il cuore del movimento New Age, che ha adottato le dottrine e gli obiettivi di base dell'induismo. Tutte le forme di yoga provengono dall'India e portano all'occulto, anche se molti non ne sono consapevoli. Le tecniche di yoga includono esercizi di respirazione e di posizioni prana, l'annullamento della mente, lo sviluppo di forze psichiche, recitazioni di mantra, che sono parole sacre, e la pratica deliberata di magia nera, nota come Tantra Yoga. Anche se ci sono molti tipi di yoga, il più diffuso in Occidente è inteso come ginnastica e viene chiamata Hatha Yoga. Promette salute mentale e fisica, ma raramente se ne svelano le basi indù e il vero scopo, quello di legarsi al dio indù, Brahma. Un ex insegnante di yoga scrive: «Nel mantra yoga si ripete continuamente una parola, una frase o un nome di un demone. Ci viene sempre detto che è un suono senza significato e non ha nulla a che vedere con le divinità. Ma ogni volta che si invoca il dio indù, ripetendo quel mantra, tale dio indù, che poi in realtà è un demonio, diventa sempre più forte in noi». E ho fatto ricerche, ad esempio, anche sulle arti marziali. Adesso vi cito l'Aikido. Nell'Aikido, che è un'arte marziale, sapete, di lotta, che noi pensiamo sia una sorta di sport, di presa e di quant'altro, ma dice che tutto si basa sul controllo dell'energia attraverso una parola, ed è, dice, una specie di superpotenza che non conosce limiti, una forza vitale universale all'interno di ognuno di noi che sta solo aspettando di essere liberata. E potreste leggere, ho scoperto il karate, aikido, ma il judo e quant'altro, ma potremmo fare esempi a non finire. Quindi l'adorazione dei demoni è nascosta dietro a molte cose. E in tutto l'Antico Testamento, ogni volta che una nazione o lo stesso Israele erano coinvolti nell'idolatria, non era altro che adorazione demoniaca. Deuteronomio 32,16 dice che, accusando il popolo di Israele che era idolatra, dice: «Essi lo hanno fatto ingelosire con divinità straniere, lo hanno irritato con pratiche abominevoli, hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a dei che non avevano conosciuti». Salmo 106 dice nel versetto 36-37: «Servirono i loro idoli che divennero un laccio per essi, sacrificarono i propri figli e le proprie figlie ai demoni». Quindi vedete che ciò che accade nell'idolatria non è altro che adorazione dell'occulto e dei demoni. Questo è esattamente quello che sta succedendo al mondo d'oggi. Astrologia, oroscopi, ricerca del soprannaturale, tecniche di rilassamento, svuotamento della mente, ricerca di energie universali, e la lista sarebbe veramente incredibile. Ed è su questo sfondo di oscurità, di peccato, non solo antidio, ma pro-satanico, che Isaia parla della sua venuta gloriosa, di questo bambino che è il salvatore del mondo. Ed è lo stesso messaggio al quale noi dobbiamo predicare oggi. Non stiamo annunciando questo a un mondo spensierato che è sospeso in qualche modo neutrale. Siamo nello stesso tipo di mondo malvagio, coinvolto con i demoni e l'adorazione del diavolo in cui si trovava Isaia. E quindi guardiamo cosa dice Isaia al versetto 19. «Se vi si dice: consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete: un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi?» Questo è ciò che stava accadendo in Israele. Persone che stavano cercando di contattare coloro che erano morti perché fossero di aiuto nella vita terrena. Il fatto che sussurrano e bisbigliano sta a indicare che c'erano dei sorte di medium che parlavano con queste entità. Cercavano legami per trovare delle risposte alle difficoltà. E questa ricerca non era altro che una strada che li conduceva sempre di più in un mondo di tenebre. Un'immagine perfetta dello sfondo del nostro mondo a cui annunciare la venuta del vero Salvatore. L'annuncio del Salvatore è l'unico modo per spezzare questa malvagità. può arrivare anche a coloro che non conoscono Gesù Cristo, a coloro che sono nella trappola in cui Satana li ha condotti. Oggi il regno delle tenebre si sta espandendo. C'è un aumento del crimine, della lussuria, dell'inganno, della depravazione morale, suicidio, omosessualità, ateismo, malattie mentali e anche qua la lista è lunga e prima con Lucian si parlava di quanto sempre di più, soprattutto in questi tempi, Cristo viene sempre di più allontanato e prolificano filosofie contro anticristiane. Al versetto 20 Isaia dice: alla legge, alla testimonianza, ecco cosa contrapporre a questo mondo. Se il popolo non parla così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Ecco la soluzione. Isaia invocava il ritorno alla legge e alla testimonianza. Che fine aveva fatto la legge di Dio, l'amore per la verità di Dio? Il problema era che erano nei guai perché proprio avevano abbandonato la verità di Dio. E se un uomo non riconosce la verità della parola di Dio, allora la sua unica alternativa è che si sprofonda sempre più nelle tenebre e nelle mani di Satana. Cosa succede a queste persone? Guardate il versetto 21. Andrà peregrinando per il paese, affranto, affamato, quando avrà fame si irriterà e maledirà il suo re e il suo Dio, volgerà lo sguardo in alto. Quindi un'immagine di disperazione, quando gli uomini abbandonano la verità, la loro alternativa è che diventano affranti, affamati, in pratica non risolvono i loro problemi e nella loro disperazione cosa fanno? Accusano Dio. Dio. Quante bestemmie oggi sentite? E spesso, vabbè, è diventato anche molto frequente come intercalare, sempre in contesti quando le cose non funzionano, le persone con chi se la prendono? Contro Dio, come se Lui fosse l'autore della loro negatività, quando invece loro raccolgono semplicemente il frutto del loro peccato. Ecco cosa succede ai nostri giorni. Vogliamo vivere indipendenti? Abbiamo deciso di eliminare Dio? Abbiamo rimosso Dio dall'esistenza? E poi a causa del peccato che abbonda sempre di più, gli uomini incolpano allora Dio. Questo è quello che era successo esattamente in Israele. Era infestato da demoni perché avevano cacciato Dio. Anziché tornare a Dio, lo maledicevano e lo incolpavano delle loro colpe. Ora, se l'uomo non rivolge lo sguardo in alto verso Dio, c'è solo un posto dove guardare. Guardate il versetto 22. Dice che questi uomini volgeranno lo sguardo verso terra ed ecco non vedrà che difficoltà, tenebre, oscurità, piena d'angoscia, sarà sospinto in mezzo a fitte tenebre. E dove va il mondo oggi? Se non ha Dio, cerca soluzioni terrene, eliminano Dio e cercano nella terra o sulla terra una possibile soluzione alle loro problematiche di vita. E senza Dio, l'unica cosa che possono guardare è un mondo che si frantuma sotto i loro occhi e dove tutto sta morendo. Viviamo in un mondo che adora Satana perché gli uomini amano ciò che lui propone. Hanno cancellato totalmente Dio e questo è lo sfondo su cui noi dobbiamo pronunciare del Cristo di Dio. Non c'è da stupirsi che il mondo ci derida. Non c'è da stupirsi che Gesù sia il grande escluso del Natale. Gli uomini hanno maledetto Dio, cercano soluzioni in questo mondo, ma guarda cosa trovano. Isaia dice che non vedranno che difficoltà, tenebre, oscurità piena d'angoscia, sospinti in mezzo a fitte tenebre. In pratica nessuna speranza, nessuna via d'uscita, se per loro Dio è morto, tutto allora andrà verso la rovina. Ma Isaia spezza questa catena di malvagità con l'annuncio e la promessa che la luce sta arrivando. Versetto 23. Ma le tenebre non dureranno sempre sulla terra che ora è nell'angoscia. Come nei tempi passati Dio coprì di obbrobrio il paese di Zabulon e il paese di Neftali, come nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicina al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce, su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Ecco che Isaia dice: sì, viviamo in un mondo oscuro, ma la prospettiva è che la luce sta arrivando. Una meravigliosa profezia. Le tenebre si dissolveranno perché la luce si farà strada. Anche se il mondo è oscuro, la luce della vita e della salvezza può essere accesa nella vita di qualcuno. Un giorno tutta la terra sarà illuminata dal Signore Gesù. E osserva cosa dice questi versetti. Isaia sta facendo un resoconto storico, dice che Dio ha trattato Neftali e Zabulon con disprezzo perché ha reagito al loro peccato punendoli. Praticamente la zona di Israele, che era stata appena invasa dal re Assiro, e adesso dovremmo avere il quadro della storia, che è stata la prima caduta di Israele da parte degli Assiri intorno al 700 avanti Cristo. E proprio in questa zona di Zabulon e Neftali, praticamente la Galilea, si è concentrata questo attacco da parte degli Assiri, e quella zona era rimasta veramente desolata. In questo luogo particolare Dio aveva portato la punizione a causa del loro peccato, e lo Spirito Santo indica questo piccolo territorio sull'intero globo della Galilea. Come mai indica questa zona? Perché è lì che sorgerà la stella del mattino, l'alba che sta per spuntare. Dio interverrà e la salvezza arriverà. Se Dio aveva precedentemente trattato quella zona con disprezzo a causa del peccato, porterà in quella zona gloria. Ebbene, perché non sceglie Gerusalemme? Perché sceglie la Galilea per pronunciare questa grande promessa? In primo luogo, la Galilea si ergeva come un grande esempio dell'ira di Dio, ma al tempo stesso è un grande esempio della misericordia di Dio. Ma c'è di più. Questa è una profezia piuttosto incredibile, perché nessuno avrebbe mai previsto che il Messia sarebbe arrivato proprio da quella zona. La Galilea era il posto più squallido di tutti, e ancora oggi è una zona poco abitata. La Galilea ha sempre avuto una cattiva fama, e infatti nel passo che l'abbiamo letto viene identificata come la Galilea dei Gentili, una zona di provincia al confine con gli stranieri, quindi popolata da loro. E per questo motivo il popolo ebraico l'aveva sempre disprezzata. Ma Gesù trascorse più di 30 anni della sua vita in Galilea, come aveva predetto la profezia di Isaia, l'ha adempiuta alla lettera, l'abbiamo letto stamattina con Lucia. E quando finalmente arriva a Gerusalemme, tutti hanno detto: può forse venire qualcosa di buono dalla Galilea? Ma la ragione è sì, perché Gesù veniva dalla Galilea, anche se è nato a Betlemme, e in questo modo Gesù adempie a due profezie: alla profezia di Michea, che sarebbe nato a Betlemme, e alla profezia di Isaia, che sarebbe arrivato dalla Galilea. Ma la ragione per cui credo che Dio avesse designato la Galilea come quel luogo speciale per mostrare che la promessa della salvezza non era necessariamente legata al culto del Tempio, con il culto del Tempio. Era l'alba di una nuova era. Gesù Cristo sarebbe venuto e avrebbe formato un nuovo corpo, ci sarebbe stato un nuovo Tempio che sarebbe stato fatto di carne. Che tutto ciò non era solo per Israele, ma il Salvatore del mondo. Era per tutti gli uomini e non solo per gli ebrei. E così andò in Galilea, una sorta di rifiuto della religione ebraica in quanto ipocrita e senza realtà. Questa è la promessa. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce, su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. Pensate che grande contrasto tra luce e tenebre. Il profeta di Dio dice che era buio, ma la luce sorgerà, e le persone che camminano in un mondo oscuro vedranno questa luce. Giovanni 1,9 dice che la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Ora guardate qualcosa di importante. È sempre stato, in tutta la storia dell'uomo, in tutta la rivelazione, che Dio ha rivelato sempre la luce del Salvatore sullo sfondo sempre di una profonda oscurità. Sempre in periodi bui per l'umanità, Dio interviene e promette luce. Già nel giardino dell'Eden, quando Adamo ed Eva cadono, Dio promette la venuta di un liberatore che avrebbe schiacciato la testa al serpente. Quando si trovavano in schiavitù, nel periodo peggiore dei lavori, Dio promette un agnello attraverso il quale avrebbe liberato il suo popolo. Ricordate che per sfuggire alle piaghe, all'ultima piaga, dovevano aspergere di sangue gli stipiti delle loro porte. Isaia annuncia che ecco, io ho posto un fondamento in Sion, una pietra provata, una pietra angolare preziosa, perché le fondamenta di Israele erano marce. Geremia dice che ecco, io farò sorgere a Davide un germoglio giusto, il quale regnerà da re, perché la dinastia dei re che si erano succeduti dopo di Davide erano dei re corrotti e non erano più rappresentativi di Dio. E stiamo studiando il ritorno di Cristo. Quando tornerà Cristo? Nel periodo più buio, non solo spirituale, ma abbiamo anche studiato che persino la luce del giorno calerà, e quindi sempre Dio manifesta in uno scenario di buio la luce del Signore Gesù Cristo. In sostanza, le promesse del Messia sono sempre precedute da tempi corrotti, quando le cose toccano il fondo, quando l'ipocrisia e il culto dei demoni sono al culmine, allora Dio proclama l'annuncio di Gesù. Oggi è il giorno per annunciare che Cristo è venuto nel mondo, che c'è una luce per l'oscurità di questi tempi e per l'oscurità dei cuori degli uomini. Il profeta disse che la luce risplenderà nelle tenebre, e così è stato. Gesù è venuto come luce. E poi Isaia ci presenta le caratteristiche della luce. Sappiamo che il Signore Gesù è venuto, ma tornerà, che il regno sta arrivando, e con il regno la gioia, la vittoria e la pace. Potremmo dire che il ritorno di Gesù Cristo sarà una sorta di Natale 2. Solo che quando arriverà il Natale 2, per gran parte del mondo, non sarà più un'occasione di festa, ma di giudizio. E guardiamo le caratteristiche di questa luce dal versetto 5. Dice, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Sono titoli insoliti per un bambino. Viene chiamato, è un re, ecco il Salvatore perfetto, e guardate cosa ci viene detto. Ci viene detto per prima cosa che è nato un bambino. Questo parla dell'umanità di Gesù. Gesù, un vero uomo. Era un uomo e doveva essere un uomo perché doveva morire al posto dell'uomo. Doveva sopportare il peccato dell'uomo. Ma era più che un semplice uomo. E guardate la seconda frase. Dice, un figlio dato. Dato da chi? Da Dio. Questa è la sua divinità. Non era solo un uomo, ma Dio. Era divino in forma umana. Doveva essere un uomo per sopportare il peccato, ma doveva essere Dio per sconfiggere il peccato e sconfiggere la morte. Infatti Isaia In un'altra profezia, 7:14, dice: perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, che significa Dio con noi. Chi era Gesù Cristo? Era Dio con noi, Dio in forma umana, non un bambino normale. Questo è un figlio nato da una vergine, concepito dallo Spirito Santo, ed è Lui che è la luce delle tenebre e la speranza che infrange la disperazione. Questo figlio nato, questo figlio dato, è l'unica speranza per il mondo oscuro. Ma gli uomini non sanno chi è il bambino di Betlemme. Egli è la promessa dei secoli, il re della pace, la luce delle tenebre della storia, il compimento della speranza di ogni uomo, il perfetto salvatore. Quel bambino che gli uomini deridono, che lo eliminano, a cui rendono ipocrita imaggio, che tengono relegato forse per un giorno in una mangiatoia e che usano come espediente per fare soldi, quel bambino è il figlio di Dio. E guardate le perfezioni dei nomi col quale Isaia arricchisce queste cose. Viene chiamato consigliere meraviglioso. Pensate, gli uomini cercano saggezza, cercano risposte, cercano il senso della vita, cercano soluzioni ai problemi e vanno da psicologi, psichiatri, analisti, consulenti, filosofi ed altro. Leggono libri, cercano di tutto e, come detto, a volte cercano anche demoni e non ricevono mai nessun aiuto. E la parola di Dio dice: stai cercando un consigliere meraviglioso? Ti offro Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il perfetto consigliere. Dio conosce ogni cosa. Non ti piacerebbe avere un consigliere che sappia tutto? Lui sa tutto di te. Egli conosce tutti i bisogni del tuo cuore. Sa come rispondere alle tue esigenze. Sa cosa è meglio per te. Lui sa come risolvere i tuoi problemi. Ti dà saggi consigli e non è come Satana, che mente ed è fonte di maledizione. Gesù sa di cosa abbiamo bisogno. Gesù è il meraviglioso consigliere, costantemente fedele, non ci lascia mai e non ci abbandona mai. È sempre lì a consigliarci in ogni momento, ogni singolo giorno. Ma è molto più che un semplice consigliere, perché nell'affrontare la vita abbiamo bisogno di forza, e lo vediamo nell'altro titolo. Viene detto che è Dio potente. Non solo può dirti cosa fare, ma può darti la forza per farlo. E non è fantastico? Penso che la cosa più sorprendente delle persone che sono nei problemi e che cerchiamo di aiutare è che le persone dicono sempre, a volte si aprono e ti dicono: ecco, questo è il mio problema. Ma poi, quando poni la soluzione, non lo fanno mai. Di solito le persone vogliono che tu gli dica di fare quello che loro vogliono fare. Vogliono essere confermati in quello che stanno facendo. Ma non è così con Cristo. Non solo ti mostra cosa fare, non solo ci consiglia, ma ha il pieno potere divino di agire per nostro conto. È capace di sconfiggere il peccato, distruggere Satana, uccidere la morte, strappare gli uomini dall'inferno, guarire, esaudire preghiere, resuscitare morti. Un giorno tornerà nella sua piena espressione del suo potere. È capace di riscattare l'uomo, di sottomettere la terra e tutti i regni e regnare come re dei re e signore dei signori. E tutto questo potere è mosso in favore di coloro che lo accettano come salvatore e signore. La terza cosa che dice, e questa è bellissima, dice che è Padre eterno. E stiamo saltando un sacco di cose per motivi di tempo. E sia un figlio che un padre, ed è figlio nel tempo, ma nell'eternità è il padre. Lui ha generato l'eternità, ed è genera la vita eterna per tutti coloro che credono, e questo è il significato principale di ciò che dice Isaia. Infatti Giovanni 3:16 dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda non perisca, ma abbia vita eterna. Questo non è un bambino normale. Tiene in mano l'eternità. di eternità in eternità è Dio. E in quarto luogo dice, è chiamato il principe della pace e il suo regno è pace. È venuto a portare la pace in tre modi. La pace tra gli uomini e Dio, e quando vieni a Gesù questa guerra finisce. Romani 5,1 dice abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. E poi in secondo luogo mette la pace nel tuo cuore. Filippesi 4,7 dice la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori. E la terza cosa, verrà di nuovo un giorno per portare un regno di pace dove regnerà come principe e re. Questo è tutto ciò che gli uomini vogliono. È tutto qua. Vogliono saggi consigli, vogliono avere la forza per affrontare la vita, vogliono una vita eterna dopo la morte, vogliono sapere che c'è una vita oltre la tomba e vogliono la pace nei loro cuori. E non è un caso che Isaia racchiude tutti questi desideri degli uomini in questa profezia, perché Gesù è il consigliere meraviglioso di cui hai bisogno in ogni prova della vita. È il Dio potente che può tirarti fuori e strapparti da ogni prova e renderla vittoriosa. È il Padre dell'eternità che dona la vita eterna. È il Principe della pace che non solo mette pace nel tuo cuore, ma fa la pace tra te e Dio e ti porterà a regnare con Lui in un regno di pace. E infine è il sovrano perfetto, perché il versetto 6 dice «Per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia da ora e per sempre». Verrà come re un eterno regno di pace sul trono di Davide, lui ha il diritto di governare perché è l'erede di Davide. La gente si chiede sempre, esisterà mai un mondo giusto? Sta arrivando un regno e Gesù Cristo regnerà in giustizia e rettitudine. Sta arrivando un re, è venuto una volta e ha offerto il suo regno e gli uomini lo hanno inchiodato una croce, ma tornerà. Tornerà per portare il suo regno. Forse le persone direbbero mi piacerebbe far parte di quel regno e lo saranno solo coloro che lo conoscono e lo amano. Consentitemi di concludere individuando due persone del versetto 5, quando Isaia dice un bambino ci è nato e un figlio ci è stato dato, che identifica noi. A chi è dato questo bambino? A tutta l'umanità? No, semplicemente a coloro che credono. Isaia stava parlando al residuo fedele in Israele. Non c'è nessuna luce, nessun salvatore, speranza, pace, vita eterna, potere potente o consiglio saggio per coloro che non ricevono e non credono in Cristo. Tanto più se gli uomini li ricercano nelle cose del mondo e si rivolgono ai demoni. Quindi contro l'oscurità di questo mondo annuncia ciò che ha afferto Isaia. Il Salvatore è nato. Accogliete Lui e tutto ciò che vi offre. Ringraziamo Dio oggi per aver potuto esaminare questo passaggio. Ringraziamo Gesù che per la realtà della sua vita e della sua opera, per ciò che fa e significa per noi. Ci rendiamo conto che Egli compie le profezie dell'Antico Testamento e che soddisfa la fame e la disperazione degli uomini? Se guardiamo il mondo, siamo dispiaciuti dello smarrimento degli uomini che hanno eliminato Dio e che stanno cercando una qualche soluzione in un mondo vuoto e disperato. In qualche modo, in questo momento, contro questa oscurità, la luce gloriosa e splendente di Gesù può vincere le tenebre che avvolgono le persone. Ognuno di noi risponda prima di tutto, se non conosce Cristo, di accoglierlo come Salvatore. E in secondo luogo, se lo abbiamo fatto, ha un nuovo impegno a condividere Cristo con un mondo oscuro che ci circonda. Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto questa profezia di una prima venuta, della venuta di questa luce per un mondo di tenebre, e abbiamo avuto modo di considerare, Signore, che calza a pennello per i tempi di oggi, che anche oggi gli uomini sono disperati e nelle tenebre, più o meno consapevolmente sono infelici e destinati, Signore, alla perdizione. E Signore, che queste vie così ignare di cosa li attende possano essere spezzati dall'annuncio della verità di Gesù, la vera luce che illumina ogni uomo e che in questo Natale, illuminato da false luci, da luci artificiali, possa la tua Chiesa possa innalzare la vera luce del Vangelo. Grazie, Signore, per questo tempo stamattina. Vogliamo lodarti, Signore, per il privilegio che ci hai dato quest'oggi di poterci riunire e meditare su queste verità. In Cristo Gesù. Amen.